fare silenzio, soprattutto dentro di noi. Magari qualcuno viene da traffici, da impegni, un po' di corsa, allora meditiamo insieme. È bello di essere insieme, che ci siete insieme anche in questo. I corpi, ma ancora più di qui, si placano, diventano più calmi. Diventano più calmi perché anche il fratello, la sorella, ti aiuta in questo. Quindi iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
C'è una semplice preghiera allo Spirito Santo che io dico e voi ripetete, e poi una preghiera a Maria alla quale risponderete e prega per te. Discendi il Santo Spirito. Le nostre menti illumina.
Le nostre menti illumina.
Del cielo la grazia dolce.
Del cielo la grazia dolce.
Tu creatore degli uomini.
Tu creatore degli uomini.
Santa Maria, madre di coloro che vogliono ascoltare la parola di Dio, prega. Leggo il Vangelo di oggi e poi è il Vangelo di tutti, quindi il Vangelo che trovate sul foglio e dico sempre, portate pure a casa, poi non c'è bisogno che lo studiate, portatelo a casa, portatelo in mente, tenetelo come punto di riferimento della preghiera. Il Vangelo di domenica e quindi di oggi è come sempre, secondo Giovanni, come sempre all'interno di quei capitoli, dal 13 al 17, sono 5 capitoli fondamentali, dopo vediamo perché, abbiamo già detto, lo ripeto, e il testo di oggi è del capitolo 17, l'ultimo di questi capitoli, e dice: in quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna. Ti conoscono te, l'unico vero Dio, colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora vado, glorificami davanti a te con quella gloria che avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini e mi hai dato il mondo. Erano tuoi e li dati a me. Ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te. Perché le parole che mi hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono venuto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più del mondo, essi invece sono del mondo, io vengo a te, Padre Santo, custodisci nel tuo nome quelli che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come tu. Poiché il tempo liturgico che va da Pasqua a Pentecoste è tutto l'anno liturgico porta questo tempo, la liturgia, lo dicevo già due volte fa, ripeto perché è proprio importante, soprattutto oggi, Allora, ve lo ripeto perché è mai una cosa importante. Capitoli 13, 14, 15, 16, 17, tanto è. Tra l'altro io vi invito, se avete una volta un'oretta libera, a provare a leggere in crescita. Questi qua sono facilissimi perché iniziano con la manta di piedi e finiscono col capitolo 18, che è la legge. Allora, la liturgia appunto ci consegna questo testo, come già vi dicevo due volte fa, ripeto, io per tanti anni non ho capito come mai la liturgia nel tempo che va da Pasqua a Pentecoste ci presentasse dei Vangeli che, attenzione a questo punto, attenzione, di per sé sono collocati durante l'ultima cena. 13, 14, 15, 16, 17, dobbiamo immaginare Gesù intorno all'altare, o meglio, intorno all'altare dell'ultima cena, il giovedì santo, che fa questo lungo discorso con i suoi. Anzi, notate nel Vangelo di oggi, Gesù non parla con i suoi, parla con Dio Padre. È strano. Non c'è un discorso di volto di volto, sta parlando con Dio Padre. Per cui, che cosa fa Giovanni? È per questo che dà le vertigini, è per questo che è difficile. Guardate, sapendo queste cose rimane difficile, ma ognuno ha due categorie. Giovanni legge potentemente tutta la storia di Gesù dal punto di vista della risurrezione. Adesso vedremo in concreto anche alcuni elementi. Molto più di altri, e quindi trasfigura ancora di più la storia di Gesù che negli altri Vangeli, cosiddetti sinottici, la parola sinottici, sono a vedere insieme, perché Matteo e Luca hanno più o meno la stessa struttura, Giovanni ha tutto l'altra struttura, perché ha questa idea, guarda tutto a partire dalla risurrezione e a partire dalla divinità di Gesù. Qui c'è uno schemino semplicissimo che ci può aiutare per orientarci, guardate, ve lo insegno. I Vangeli secondo Matteo, Marco e Luca sono così, sono un triangolo. La loro prospettiva è questa, c'è un uomo, Gesù, che compie grandi segni, dice parole splendide, chiama a sé dei discepoli, è un uomo eccezionale, è più di un uomo eccezionale, è un profeta, è il più grande profeta fino ad arrivare, insomma, al centurione che quando Gesù muore lo procedisce. Questo uomo era figlio di Dio. Quindi, i Vangeli sinottici ci riproducono un po' il punto di vista appunto dei contemporanei di Gesù, che hanno iniziato ad avere un uomo come lui. E pian piano hanno capito che le luci che faceva, soprattutto gli apostoli, stanno con loro, e poi la cena e la pasta, che quell'uomo lì, che all'inizio tutti l'ha visto, è l'uomo. Non solo è il più grande profeta di tutti, ma è il figlio di Dio. Quindi la base dell'umanità e si va verso la divinità. Giovanni, che scrive dopo i sinottici, sono passati tanti anni, fa una lettura sapienziale della vicenda di Gesù, è la parte contraria. Se volete disegnare così, guardate, sento un triangolo, ma al contrario, Giovanni parte dalla divinità di Gesù, che è il proprio, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Il punto di vista non è quello dell'uomo, del discepolo, non so, di Pietro, che ha seguito tra i primi Gesù e pian piano tra mille fatiche, poi parleremo di Dio, ho capito tante cose, ma è il punto di vista di Dio, che per certi versi è il più vero, ma è difficile. Per cui, appunto, guardando le cose dal punto di vista di Dio, anche la temporalità detto così difficile, ma poi adesso abbiamo nel testo si capisce. Anche la temporalità funziona al contrario, per cui noi ci troviamo Gesù risorto. Ecco perché la liturgia saggia, che ci ha messo anni e anni e anni per vedere questa cosa qui, ci propone questi testi nel tempo da Pasqua a Pentecoste, ci presenta il Gesù risorto dal punto di vista del Gesù, o meglio, che parla attraverso Gesù che sta per andare a morire, che gli mancano 2 giorni a morire, ma se non ve lo dicessi io, magari se non lo sapeste già, una morire, uno non riesce a capirlo da queste parole, adesso vediamo anche perché. Ma questo è molto bello perché se Gesù può parlare con il risorto e gli mancano 2 giorni a morire, è veramente il risorto, perché persino dal punto di vista più basso della sua vita, lui è il risorto vincitore. Ma perché non mi affaticate troppo su un discorso teorico generale e importante? Andiamo a vedere 2 frasi del Vangelo di oggi che sono l'espressione di quello che ho cercato di dirvi. Allora, prima di tutto vi conto anche lì che sul proietto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 indicatori. Gesù ci sta parlando il Padre, anche questa idea qui di darci un brano di Vangelo dove non accadono lo fatto, non accadono gli altri, non accadono i ceti, ma è la descrizione, entrare dentro la preghiera tra Gesù Cristo e suo Padre. Anche questo è difficile, ma è coraggio che ci fa una grandissima maturità, ci volevano gli altri 3 Vangeli alle spalle per osare fare questa cosa. Se non punto dicevo, se Maria Gesù dice, io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Allora, poiché l'opera di Gesù è morire, croce e risorgere, e qui siamo al giorno di santo, uno potrebbe dire, ma Gesù cosa legge? Devi ancora fare questa cosa. Mi spiego, siamo al giorno di santo, devi ancora compiere la grande opera, l'opera decisiva, morire e risorgere. I sinottici, che seguono di più appunto il percorso storico di Gesù, e quindi sono per certi versi più facili, che cosa ci dicono? Che a un certo punto, dopo l'ultima cena nell'orto di Getsemani, Gesù lottò, pianse, secondo Luca sudò sangue, perché stava per avvicinarsi l'ora tremenda, tremenda. Qui sembra che sia già successo. Attenzione, è vero tutte e due dal punto di vista storico della storia di Gesù deve ancora succedere, ma dal punto di vista di Giovanni, che vuol far vedere il punto di vista di Dio di Gesù che ormai è già risorto, Gesù va come se fosse già tutto alle spalle. E per questo che questo brano va benissimo dopo Pasqua, altrimenti lo devo dire, ma la liturgia sbaglia, perché anche se dopo Pasqua torniamo al giorno di santo. Non so se vi ho spiegato. Io ce ne sono in tanti per capire, ma voi siete più intelligenti, accontentatevi di capire 25. Ma peggio ancora, è quello che c'è scritto più o meno alla riga decima, quando lui parla dei suoi. Allora, mi metto un attimo qua. Allora, Gesù è intorno all'altare, giovedì santo, intorno al tavolo dell'ultima cena, con queste apostoli spaventati, angosciati, che stanno per combinare, stanno per farti un purgatorio, per esempio, Giuda che lo rende, Pietro che lo rinnega. Allora, sono al momento dell'ultima cena, queste cose compiendono l'attività da fare. Io la padre glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini, che mi hai dato dal mondo, e erano tuoi e tu li hai dati a me. Attenzione adesso a quello che c'è. Ed essi hanno osservato la tua parola. Eppure vedete la storia di Gesù, dice Gesù, ma in che film? Che adesso uno rinnega, l'altro tradisce e tutti scappano, visto che, scusate, lo ripeto fino a notte, Giovanni ha ambientato questo discorso durante l'ultima cena. Come hanno osservato la parola? Stiamo per arrivare al punto più basso. Stiamo arrivando al punto più basso della fedeltà dei discepoli. E tu, come se tutto fosse finito, dici, hai detto che sono stato bravo. Ma per te, per certi versi, dal punto di vista di Giovanni, è davvero tutto finito. E quindi dimostro questo paradosso all'interno di Cena di Pietro e poi all'interno della nostra vita, perché sempre molto molto importante, ci può anche essere Giovanni, ci possono anche essere questi discorsi elevatissimi e molto difficili, ma ripeto, spero che non sia colpa mia, perché se vogliamo entrare un attimo nel testo, guardate quanto è importante la lezione, questo discorso che non si può assolutamente fare durante la messa. Durante la messa probabilmente mi fermerò sulla prima frase che disse Gesù alzato gli occhi al cielo, ma adesso con voi posso comunque fermarmi con un calma. Ecco, questo sguardo del cristiano ottimistico, positivo, del termine di serio, che a partire dalla fine legge tutto l'inizio, questo sguardo ha un profondo significato sulla storia della ricerca di Gesù e dei suoi discepoli, adesso cito l'esempio di Pietro, e sulla nostra vita. Perché quando guardi le cose dalla fine, davvero cambia tutto. Vi faccio l'esempio qua. Calcistico, io non sono un grande tifoso di calcio, ma ci intendiamo. Se uno è un tifoso di una squadra, che ne so, prendiamo Inter e Milan, tanto per essere più banale possibile, uno è un grande tifoso dell'Inter. Cioè, Inter Milan e segna il Milan e ci va malissimo se la sta seguendo in diretta. Se invece sa già il risultato, sa già che l'Inter vincerà 2-1, vede la cosa, segna il Milan, gli spiace sempre un po', ma è quello, perché sa già che tanto l'Inter che segna due vince. Questa è la grande differenza. Infatti il vero sportivo dice, se per caso guarda la partita in differita, a parte che queste cose si usavano nelle scorse che fanno io guardavo le partite, non adesso, diciamo poi che sono risultato, se sei già risultato, allora se sei un ansioso ti va bene, se invece per quanto fanno sportivo e vive la interetta, dice voglio sapere. Giovanni invece è quello che dice, io sono già pronto. E lo racconto da questo punto di vista. Che però, attenzione, è questa la gavola con Giovanni, perché ti porta nella strada che sembra la più difficile, la più strana, ma poi la grandezza di Giovanni, di questa cosa così strana, così difficile, dice la verità profonda della verità. Allora, esemplificazione Pietro e esemplificazione della verità. Pietro, tra l'altro, è un pezzo, la volta scorsa che ho letto un pezzo di un articolo di Cesare Pagazzi sul tema della voce, è caricato sul sito, potete andarlo a vedere se avete già visto, e tra l'altro parla anche di questo pezzettino. Praticamente di Pietro, che ripeto, storicamente accade dopo ci ricordiamo tutti la scena, prendo quell'episodio perché all'impatto. Allora, Pietro si salva il fuoco perché è freddo, tanto Gesù lo sta buttando per la terra. Arriva la sera e gli dice: ma anche tu sei di quello? E lui fa il famoso rinnegamento: no, io non conosco quell'uomo. Ma tu sei quella tua parlata, ti tradisce il tuo dialetto. Gesù mi libera la Galilea. Come se uno venisse dal Veneto, non va a dire, spiegheta, spiegheta, non sai che è siciliano. Il Veneto, la tua parlata, dice. Allora, pagati se tu non lo vedi questa cosa, tra l'altro notate il gioco, che Pietro, il traditore, si tradisce a sua volta con la sua parlata, cioè la sua parlata dice la verità. Quindi noi, a un livello superficiale, potremmo dire: ma guarda questo Pietro, brutto, cattivo, è stato tanti anni con Gesù, ha letto quelli bene e adesso lo rinnega, ma che roba orrenda, buttatelo all'inferno. Ma in realtà Pietro non va all'inferno, anzi, lo cambia, diventa il fondamento della Chiesa. Certo, ci dice la Corte Evangelica che poi lui vede il Papa di Gesù, il Gallo canta, si ricorda che Gesù ha detto prima che il Gallo canti di rinnegare tre volte, piange amaramente. Piange veramente perché lui, con tutto il suo impegno negativo di quel momento, attenzione che qui è, da un lato è vero, ha tradito Gesù a parole, non collegato a questo solo, ma la sua voce, avendo tradito gli stessi, il traditore del traditore, il cuore alto, ha mostrato come Pietro, se anche si impegna in tutti i modi, non riesce a capire Gesù. E infatti la verità è che non ce l'ha fatta. Lui ha provato a dire: sì, guardate qui, Gesù non so neanche cosa sia. Ma il risultato non è stato che la gente è andata a dire: sì, veramente, che se non c'entrasse Pietro, con questo Gesù che dice Pietro, non c'entra niente, ce l'ha detto e ci crediamo. No, Pietro è incredibile nel momento in cui dice: non conosco quell'uomo. Perché nel momento in cui dice queste parole, il tono della sua voce dice il legame con Gesù. Vedete che ci sono due verità. Due verità. Sono veramente due. La prima verità è la più evidente, la più superficiale, quella mossa dalla paura di Pietro. Pietro che rinnega Gesù Cristo. Ma c'è una verità più profonda, che Pietro non può rinnegare Gesù Cristo, anche se si inverte. Per cui, e voi adesso mi potete dire: ma non dà una difficile incontrare di quello che hai detto prima, ma io ritengo che non sia per il mio problema di Alzheimer, ma perché la scrittura del Vangelo è così. Quando Gesù dice, durante l'ultima cena, prima che Pietro tradisca, si è dito su Pietro per essere semplice, ci sono gli altri. Quando dice: vedi Paolo, tu mi hai dato questo, ed essi hanno osservato la tua parola. Io prima ho detto: ma Gesù, ma come fai a dire che hanno osservato la tua parola se adesso ti tradiscono, ti rinnegano e ti tirano su di giù? Ma è anche vero che per certi versi non ci riesco, e quindi ha ragione Gesù. A dire, già da prima, hanno osservato la parola. Questa cosa dietro ci dice il paradosso della nostra vita cristiana, che è proprio un paradosso, cioè proprio la domanda. battesimo. Adesso lasciamo un attimo sullo sfondo questo brano, lasciamo un attimo sullo sfondo dietro, per andare a vedere la nostra vita di cristiani, proprio di cristiani adesso, al 27 di maggio del 2000, no, veramente scusate, sarei colpa di Giovanni, perché qua l'anno se ne è pieno, tutto, tutta la confusione. Qui sì, sul mio grande domaggio sì, c'è un po' da fare, ma su quello, sulla struttura del pensiero, insisto, no. Allora, noi come cristiani abbiamo il compito di impegnarci, di darci da fare, di convertirci, di pregare Dio per la nostra salvezza, per andare in battesimo. Perché questo non è scontato, è nelle mani della nostra libertà e del nostro amore. Eppure, attenzione a questa parola, contemporaneamente noi dobbiamo dire, noi come cristiani, per la Pasqua di Gesù, per la sua morte e la sua resurrezione, siamo già salvi, andremo in paradiso, anzi ci siamo già adesso. Allora, perché su ci siamo già adesso, ci sarebbero delle cose, ma non più poco. Stiamo sulla prima. Uno deve andare, allora, decidi, delle due, o ci dobbiamo impegnare, ci dobbiamo convertire, perché non è ovvio se andremo in un paradiso, oppure è già tutto deciso ed è già assicurato il fatto che andremo in paradiso, allora una delle due. Sentite, abbiamo 2000 anni di storia di cristianesimo alle spalle, di concili, di riflessioni, di scontri, di eresia, e il punto è che sono vere tutte e due. Bisogna dirle tutte e due contemporaneamente. Bisogna dire da un lato che noi dobbiamo impegnarci con tutte le nostre forze per salvarci, e dall'altro dire di stare tranquilli perché siamo già salvi. E il paradosso che la verità è dire tutte e due le cose, tutte e due. E ancora quella che è ancora la struttura di Giovanni, da un lato siamo già in paradiso, dall'altro dobbiamo darci da fare per andarci. Da un lato la nostra salvezza dipende solamente dalla grazia di Gesù, dall'altro dobbiamo impegnare la nostra libertà. Le eresie nella Chiesa è quando si tenta di dire una sola di queste due cose, allora vengono fuori pasticci. Perché se dici che sei già salvo, che Gesù ha fatto tutto, ti siedi e non fai più. Se dici che ti salvi perché dipende da te, diventi tu l'autore della tua salvezza. Se volete vi posso anche dire i nomi di queste eresie, ma non ha nessuna importanza. Tutti e due insieme. Che guardate, è come dire che Gesù è morto di sorto. Che uomo è Dio, anche lui dice, ma come che uomo è Dio? Vediamo se è morto, come uomo è Dio. No. Tutte e due. Tutte e due. E chi ha dichiarato questa stranissima, ma vera struttura del Vangelo, della realtà, è proprio Giovanni. Per cui, nella preghiera, adesso che pure poi anche, davvero, leggetelo con calma, e vi siete accorti che io ho solamente fatto alcune piccole sottolineature per un paio di frasi, ed è già andata via mezz'ora. Ma pensate che questa cosa, adesso qui ha un piccolo inciso, c'è cioè chi in mezzo a noi potrebbe spiegarla molto meglio, ma vale per tutte le cose vere della realtà. In fisica hanno litigato tantissimo per dire se le particelle subatomiche o comunque particelle onde, e si è scoperto che sono tutte e due insieme, anzi è molto più complicato di questa cosa qui, io non so andare avanti su questo argomento, ma veramente Giovanni in questo Vangelo che sembra faccia cose strane, non parla di Gesù di sotto, ma Gesù deve ancora morire, c'è il futuro, ma c'è il passato, sembra che faccia una cosa molto complicata, predicato prima l'esempio sulla salvezza, ma io dovrei fare tanti altri. Dove uno sarebbe portato a dire o in una o in l'altra, no, sono tutte e due insieme, tutte e due. Quindi vi invito a rileggere questa pagina, anche molti la portano alla vita, ma con queste. Con questa attenzione, perché altrimenti vi dovrai che si consente tante parole, ma quando non voglio dire, c'è dietro questa attenzione. Gesù è già lì sotto, ma Paolo, come uno che sta andando a noi. Noi siamo già salvi, ma in realtà dobbiamo impegnare che sono questo concilio troppo intensissimo. Io ve l'ho fatto vedere in qualche ultima, con calma, adesso, durante la messa, durante la settimana, leggete con pazienza. E se volete, dopo quello che dico ancora, se avete un momento da qui a Pentecoste, dovete leggervi